Partita.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento del Centro Studi Raniero Panzieri. Oggi ci occupiamo di una presentazione di un libro edito dall'edizione Punto Rosso, un libro che è stato tradotto in Italia, in italiano, da un membro del Centro Studi, il nostro amico e compagno Marco Vanzulli, il professor Marco Vanzulli. Si intitola André Tozel, scritti su Marx ed Engels verso un comunismo della finitudine. Oggi quindi appunto parliamo della traduzione di questo libro, di questo autore. Due parole, giusto due, su Tozel. È un attore che in Francia è stato descritto come il più italiano dei filosofi francesi. Ha fatto un'opera di ripresa di riflessione, di studio di Gramsci in Francia, e direi che un po' questo libro qua, in qualche modo, come dire, chiude un po' un piccolo paradosso, il fatto appunto che questo autore, che è appunto considerato in Francia il più italiano dei filosofi francesi, che ha portato molta della filosofia critica in Francia, però di questo autore praticamente in Italia mi pare che fino ad oggi libri suoi tradotti in italiano non ce n'erano, e quindi oggi appunto Punto Rosso diciamo che inizia a porre rimedio a questa lacuna. Quindi io non proseguo oltre, lascio la parola. Dunque, credo che secondo il programma dovrebbe parlare Luca Basso dell'Università degli Studi di Padova. Confermatevi se è così o è cambiato
Sì,
l'ordine.
grazie.
Benissimo, allora lascio la parola al professor Basso, prego.
Grazie. Vi ringrazio molto per l'invito. Mi fa molto piacere partecipare a questa discussione. Sicuramente come omaggio a André Tozel, il cui percorso teorico e politico è stato molto rilevante ed è stato un marxista che, a differenza di altri, non si è lasciato sedurre da mode. E non ha abbandonato mai, direi, un costante, un interesse forte per Marx e per il marxismo, anche come già è stato detto, anche con un particolare interesse per il marxismo italiano. Non può essere dimenticata poi, ovviamente, l'importanza dei suoi studi su Spinoza, ma appunto, per quanto io ritenga importante anche ricordare, fare un omaggio a Tozel, a me fa particolare piacere discutere di questo testo specifico, che forse il suo testo a cui sono maggiormente legato anche per motivi biografici e interni al mio percorso attraverso Marx. Inizio proprio con un breve riferimento bibliografico. Avevo letto il libro in francese, Études sur Marx et Engels, Vers un communisme de la finitude, che era uscito nel 96, e l'avevo letto pochi mesi dopo la sua uscita, quando ero ancora uno studente, e stavo facendo una tesi sull'individualità in Marx. Io fin da studente ero, se volete, ossessionato dalla questione dell'individualità in Marx, convinto com'ero che, dai primi, com'ero e come sono, che la questione dell'individualità, delle libere individualità, della singolarità e così via, sia una questione centrale in Marx, dai primi testi agli ultimi, e che quindi anche il comunismo va pensato a partire da questo. Dico questo, poi lo specificherò ulteriormente, assolutamente non nel senso di un Marx conciliabile con il liberalismo, assolutamente no, quindi, ma a partire dall'idea di una valorizzazione dell'individualità che però muove in una critica, a partire da una critica radicale nei confronti del liberalismo. All'interno di questo percorso, per me il libro di Tozel è stato un libro importante, nel senso che proprio alla base di questo libro c'è questa tensione verso il comunismo della finitudine, in cui è proprio il ruolo delle individualità libere è estremamente rilevante all'interno del discorso. Quindi, da questo punto di vista, proprio la tematica, anche, ma più che la tematica, l'orizzonte verso cui Tozel si muoveva, era un orizzonte che avevo sentito fin dall'inizio come molto congeniale e per certi versi anche lo trovavo rispetto ad altri libri, peraltro importanti, di Tocqueville, anche un libro, come dire, orgogliosamente comunista, ma nello stesso tempo senza ortodossia, quindi anche con una lettura anche critica di Marx. E arrivo così al secondo motivo che mi aveva colpito quando avevo letto per la prima volta il libro. Il secondo motivo per cui mi aveva colpito consisteva nella modalità con cui affrontava lo scenario politico successivo alla fine del socialismo reale. Su questo ci ritornerò tra poco, però credo che sia che fosse una posizione anche coraggiosa, se pensiamo che negli anni 90 c'è stato uno smottamento generale, soprattutto nei paesi con una tradizione marxista in Occidente, c'è stata una fuga generale da Marx o un tentativo di sostituire Marx con Rawls o con Hannah Arendt o di incrociarli in modo molto discutibile. E quindi da questo punto di vista mi sembrava l'operazione che faceva Tocqueville mi sembrava molto rilevante. Io questo testo che Punto Rosso e Marco Vanzulli come traduttore e curatore hanno avuto il merito di fare questa edizione italiana, questo testo raccoglie vari saggi e anche se è piuttosto breve, non è un testo lungo, è un testo estremamente denso, quindi molti sono i temi presenti, non potrò assolutamente affrontarli tutti, anche perché poi oltretutto siamo in tre a discuterne, e soprattutto segnalo due capitoli di grande interesse, secondo me, il capitolo 4, Marx, la giustizia e la sua produzione, e il capitolo 5, relativo ad Engels, come sottolinea Tocqueville, troppo sbrigativamente contrapposto a Marx, anzi, nella marxologia odierna è quasi un punto di partenza l'idea di valorizzare Marx contro Engels. Questi due capitoli mi sembrano molto fecondi anche nella loro argomentazione molto articolata, ma non li riprenderò se non per tratti molto generali. Io nel mio intervento mi soffermerò in particolare su due questioni. La prima, che è anche un po' un'introduzione al libro, è relativa al punto di partenza teorico e politico di Marx dopo la fine del socialismo reale. E quindi il modo con cui Tocqueville pensa all'eredità del marxismo, e la seconda questione concerne la delineazione del comunismo della finitudine. Inizio col primo punto. Come sottolinea Marco nella sua prefazione, Tocqueville si inserisce nella discussione sul fallimento del comunismo sul novecentesco, raccogliendo la sfida del pensiero liberale egemone e rilanciandola su un piano più alto. Lo sguardo di Tocqueville non è uno sguardo apologetico nei confronti del socialismo reale, anzi parte dal suo fallimento, conseguente al fatto che ha dato vita a quello che lui chiama una sorta di comunismo arcaico, un comunismo arcaico che è sfociato in un'organizzazione della società divenuta Stato Partito. Il fallimento di questa esperienza storica, esige un ripensamento critico non solo del socialismo reale ma anche di Marx e del marxismo, nel senso che Tocqueville non ritiene semplicisticamente che l'esperienza storica del socialismo reale sia solo un fraintendimento di ciò che Marx e alcuni marxisti hanno pensato. Io personalmente parlerei più di socialismo reale più di comunismo per designare l'esperienza storica novecentesca, ma su questo magari ci ritorniamo. Ciò che viene sottoposto a critica è il fatto che dopo, quindi vengono sottoposti a critica dei limiti costitutivi del comunismo o socialismo reale, ma viene sottoposta a critica quella damnatio memoriae che dopo l'89 ha dato proprio... damnatio memoria dell'intera esperienza novecentesca e damnatio memorie della rivoluzione d'ottobre, non solo dell'intera esperienza dell'Unione Sovietica. Questo è stato espresso in modo particolarmente livoroso negli anni 90, nei primi anni 2000, però se vedete anche adesso alcune ricostruzioni che i principali giornali italiani danno quando fanno delle ricostruzioni della rivoluzione di ottobre risentono di questo clima revisionista. Cioè è successo un evento inaudito che non avrebbe dovuto accadere, un evento inaudito nonostante tutto, e su questo evento, al di là poi di quelle che sono state gli sviluppi ulteriori, diciamo in qualche modo si è data vita appunto a una damnatio memoria. Mi verrebbe anche da dire che anche questo refrain antinovecentista, diciamo, mi verrebbe da dire ogni antinovecentismo è anche una forma di anticomunismo, cioè dà fastidio che una serie di esperienze ambivalenti, magari anche tragiche, siano avvenute. Quindi Tocqueville parla di una disemancipazione che prende forma nella ricolonizzazione del terzo mondo e dice che bisogna affrontare la globalizzazione capitalistica, di cui l'89 è stato un episodio. Tocqueville adopera anche il termine neoliberalismo, che adesso è usatissimo, quasi inflazionato, per indicare una visione in cui non c'è alcuno spazio altro rispetto alla produzione e riproduzione del capitale. Anche dal punto di vista culturale, di analisi storica e culturale, Tocqueville dice il postmoderno non esiste, la modernità resta la rivoluzione permanente dei processi di lavoro sotto il flagello dello sfruttamento, della sussunzione reale del denaro al capitale. Ed è molto condivisibile dal mio punto di vista la critica che fa Tocqueville a concezioni che non mettono in alcun modo in discussione tale produzione e riproduzione del capitale in modo sempre più onipervasivo, con la creazione di uomini superflui, sempre più precarizzati, ma concezioni che si limitano a una sorta di auspicata maggior giustizia distributiva. Nel capitolo sulla giustizia, Tocqueville opera un confronto serrato con il cosiddetto marxismo analitico. Ricordo che Tocqueville parla soprattutto di Cohen, ma ci sono altre figure come Elster, Romer, Allen Wood, che anche viene citato da Tocqueville. Va detto che nel periodo indicato, soprattutto anni 80, primi anni 90, c'era appunto un silenzio assordante su Marx nei paesi con una maggiore tradizione marxista e il marxismo analitico ha avuto, se volete, il merito di soffermarsi su Marx in un periodo in cui appunto non si parlava di Marx. Ma nonostante questo, non va oltre a una visione che Tocqueville chiama liberal socialista, fondata su una sorta di compromesso tra capitale e lavoro in un'epoca in cui peraltro la ristrutturazione capitalistica diventava sempre più forte e quindi non erano nemmeno più pensabili delle forme di mediazione che si sono date nel periodo della guerra fredda. Di fondo il marxismo analitico accetta gli elementi costitutivi della teoria della scelta individuale e dell'individualismo metodologico. Tocqueville dice: la teoria della scelta individuale e l'individualismo metodologico presuppongono l'eguale libertà nella distribuzione delle appartenenze di classe. Ora la teoria marxiana dello sfruttamento mostra l'impossibilità effettiva di una scelta del genere all'interno del modo di produzione capitalistico. Queste concezioni risultano in qualche misura compatibili con l'articolazione di John Rawls, in cui anche in Italia vari ex marxisti hanno trovato un loro appagamento, oppure alcuni hanno pensato che si potesse persino fare interagire con Marx. L'idea presente in alcuni di questi teorici analitici del marxismo analitico, cioè l'idea di valorizzare la dimensione normativa in Marx, secondo Tocqueville deve venire respinta oppure deve venire articolata, però non sulla base dell'idea di dissolvere, come lui dice, il polemos nel logos, neutralizzando quindi l'elemento costitutivo, il motore della lotta di classe. E seppur con accenti rapidi, Tocqueville si riferisce abbastanza velenosamente alla riflessione habermasiana dell'agire comunicativo, dice: le teorie dell'agire comunicativo, sprovviste del senso tragico della realtà storica, stanno al di qua della critica necessaria della forma propriamente capitalistica dell'essere sociale. Le teorie della giustizia, in definitiva, sono soltanto teorie della ripartizione e lasciano intoccata la questione della produzione dell'essere sociale e delle sue forme. Ma arrivo alla seconda parte del mio intervento, dedicato in modo più specifico a Marx e al tentativo, per usare una formula che è diventata oramai anche, insomma, anche troppo usata, ma insomma il tentativo di pensare Marx oltre Marx. Mi sembra significativo, come vi dicevo all'inizio, il fatto che Tocqueville, in anni come gli anni 90, caratterizzati da da un conformismo culturale e politico antimarxista, adoperi il lemma comunismo. Credo che sia importante questo elemento. Magari adesso, negli ultimi anni, è stato maggiormente usato, riattivato da alcuni teorici, ma all'epoca assolutamente era un termine impronunciabile. Io credo non solo nella riflessione, ma anche nell'esperienza politica di vari di noi, sia un termine fondamentale. Verrebbe da dire, alcuni di noi, non so se tutti, ma insomma siamo stati comunisti prima di essere stati marxisti. Dico questo perché molto spesso nello scenario odierno c'è una marxologia, un marxismo, se possiamo chiamare marxismo, quasi senza comunismo, quindi una sorta di idea secondo cui si possa fare una sorta di analisi talmudica della critica marxiana all'economia politica. Si fa questa analisi talmudica, si confrontano le varie edizioni, ma è un marxismo, se vogliamo chiamare marxismo, senza comunismo. Quindi questo è un elemento che mi sembra importante, e difatti Tocqueville non separa l'analitica della critica dell'economia politica dalla dimensione etico-politica del discorso. Dice Tocqueville: riferirsi a Marx è una forma teorica di resistenza che nella congiuntura di disemancipazione mondiale ha un valore insieme emblematico e sostanziale. In queste condizioni il suo nome può significare la possibilità reale di una transizione verso una maggiore intelligenza e umanità. Tutto questo sulla base di un intreccio tra un sapere critico dell'essere sociale e un senso dei possibili reali, dice lui, per un'esperienza concreta della libertà. Bisogna però riarticolare le categorie marxiane, situandolo all'interno della modernità politica, del razionalismo politico moderno, con il suo carattere ambivalente. Infatti Tocqueville dice: la filosofia oscilla tra la deplorazione di una modernità nichilistica e l'esaltazione dei progressi della conoscenza e della potenza. Non riesce a rimanere all'interno della contraddizione, che non coglie più come tale, e tuttavia la filosofia moderna, a partire da Cartesio, presenta se stessa come critica. Quindi anche Marx va pensato a questa altezza, all'altezza di un internità, che però è un'internità complessa, problematica, all'interno della modernità, anche sulla base di un confronto serrato con Hegel tra elementi di continuità e di discontinuità, su cui però non mi soffermo. Tocqueville compie questa operazione, vi dicevo, criticando il marxismo analitico, criticando l'agire argomentativo e interagendo con vari esponenti del marxismo francese, Étienne Balibar, Jean Roblin, Jacques Bidet, Jacques Texier, Jean-Marie Vincent. Tra l'altro mi fa piacere ricordare Jean-Marie Vincent, di cui cita più volte la Critique du Travail. Mi fa piacere ricordarlo perché mi sembra che sia stato un marxista rilevante e dimenticato. E come dice Vincent, sottolinea Tocqueville, l'economia capitalistica resta un'economia del tempo di lavoro vivo, che non ha come proprio scopo quello di permettere alla maggior parte degli uomini di disporre più liberamente del proprio tempo libero. Per Tocqueville, pur nei problemi interni alla teoria marxiana, è insuperata l'analisi critica compiuta da Marx del modo di produzione capitalistico, la sussunzione del lavoro sotto il capitale, e il dispotismo del capitale si manifesta come passaggio dalla centralità del lavoro alla centralità non dialettica del non lavoro, nel senso negativo, dice, della produzione dell'uomo superfluo. E invece ci sono maggiori difficoltà all'interno del tentativo di articolare il comunismo. Come vi dicevo in precedenza, per Toselle la posta in gioco del comunismo è centrale, e nello stesso tempo si tratta di ripensarlo al di là non solo di alcune esperienze storiche novecentesche, ma anche al di là di alcuni problemi o ambivalenze presenti in Marx. Io sottolineo un paio di aspetti su cui Toselle ritiene che in Marx, secondo me in modo per molti versi condivisibile, ci siano dei problemi interni. Una, la teleologia. Dice Toselle: certo, Marx ha espresso il suo rifiuto per le filosofie speculative della storia, ma l'eliminazione del provvidenzialismo non ha comportato l'eliminazione di una sorta di teleologia finita. E quindi, e questa teleologia in Marx e ancora di più in alcune esperienze novecentesche ha condotto a un vero e proprio culto del progresso. Questo è un primo problema. Un secondo problema, per certi versi connesso a questo, anche pensate all'enfasi sullo sviluppo delle forze produttive e così via, l'idea che talvolta affiora in Marx di una sorta di un'immaginazione di una fine assoluta del dominio, cioè di una società in qualche modo priva di contraddizioni, perfettamente trasparente a se stessa. Questo è un secondo problema in qualche modo connesso al precedente. Un terzo problema in Marx e ancora di più in alcuni sviluppi successivi è, dice Toselle, questo blocco omogeneo della classe soggetto, del partito e dello Stato come interprete unico dell'essere sociale. Allora, per ripensare Marx, una questione fondamentale mi pare il rapporto tra produzione e azione. Toselle usa l'espressione produzione. E questa questione è cruciale per la comprensione anche del materialismo marxiano, che è insieme un materialismo della produzione e un materialismo della pratica. Non si può essere marxisti, seppur in modo eterodosso, seppur riformulando le categorie, senza comprendere la centralità della produzione, non riducendo la produzione a elemento puramente economico, e nello stesso tempo però centrale è l'elemento dell'azione. Quindi il tentativo da parte di Toselle di evitare sia il produttivismo, una sorta di teleologia della produzione, sia una sorta di mito di un'azione pura. Mi sembra che da vari punti di vista questo approccio sia consonante con l'impostazione di Balibar nella filosofia di Marx in merito al rapporto instabile ma sempre stretto tra poiesis e praxis, tra dimensione della produzione e dimensione dell'azione. A differenza di quanto sostenuto da Hannah Arendt, una filosofa che a me pare chiaramente una filosofa liberale, in Marx non c'è un dominio della poiesis sulla praxis, non c'è sic et simpliciter un produttivismo moderno. Quindi da questo punto di vista, a partire da un ripensamento del rapporto tra produzione e azione, si gioca molto del significato del comunismo. Il comunismo come autogoverno dei produttori, capaci di scegliere la natura, l'estensione dei bisogni sociali da soddisfare, quello che nel terzo libro del Capitale chiamerà il regno della libertà, e la praxis, come dice Toselle, come formazione ed esercizio di giudizio etico-politico del produttore cittadino, quindi di nuovo sulla base di una visione che non è una visione produttivistica. Ma Toselle, fino adesso ha parlato del comunismo, ma perché della finitudine? Direi che in primo luogo il riferimento fondamentale per comprendere la dimensione della finitudine è Spinoza. Il riferimento all'uomo libero di Spinoza, vi leggo alcune righe di Tosel. Nella condizione di una finitudine positiva è possibile all'uomo modo finito conquistare dei gradi di potenza, crescere nella capacità di comprendere adeguatamente le cose e gli stessi uomini, nella capacità di essere lui stesso causa adeguato, di uscire dalla dominazione esercitata da tutte le figure dell'altro, della servitù, senza rinunciare ad essere nella modalità di causa libera, capace di comporre con altri uomini una potenza comune fondata sulla socializzazione degli effetti. Quindi Tosel fa giocare Marx contro Marx, cercando di conservare le acquisizioni della libertà potenza, riformulandole nell'elemento di una finitudine positiva, disconnettendola da quello che Tosel chiama dall'immaginazio del comunismo definito come potenza, volontà di potenza. Quindi si tratta, dice Tosel, se si vuole, di fecondare le acquisizioni della libertà potenza nella prospettiva di un comunismo della finitudine, che conti soprattutto sulla fine determinata della servitù capitalistica e sulla conquista di un grado superiore di una potenza liberata dall'immaginazione del dominio. Quindi è Marx una lettura fortemente, c'è una forte interazione con Spinoza e nello stesso tempo una forte critica a Hobbes. Marx, dice Tosel, questo anti-Hobbes è il teorico della potenza sociale che non è mai pienamente attualizzata, e la stessa democrazia è un processo infinito di attualizzazione contro le sue forme attualmente dominanti. In questo caso la democrazia è soprattutto in Spinoza, nel senso che Marx adopera quasi solo nei primi scritti in una direzione di questo tipo la democrazia, ma comunque sia Tosel fa interagire Marx e Spinoza e il comunismo, questo comunismo riformulato, con la democrazia assoluta di Spinoza. E sulla base di riprendendo la critica al programma di Gotha, dopo questa fase, la fase post-rivoluzionaria caratterizzata dalla dittatura del proletariato, pensando al comunismo a partire dai bisogni e dalle capacità che presentano un carattere di differenziazione, che non delineano uno scenario omogeneo e si pongono in distonia con l'uguaglianza borghese, che presuppone una misura uguale per soggetti che uguali non lo sono affatto. Quindi per Tosel si tratta di ripensare la tendenza comunista come potenza di costituzione del nostro essere comune, come una transizione in qualche modo infinita. Nell'ultima tesi del libro, la tesi 17, la conclusione composta da 17 tesi provvisorie, si afferma: dobbiamo ereditare dal comunismo la promessa non mantenuta, annientata dallo stesso comunismo sovietico, della comunità in sospeso nella forma nichilistica generalizzata dell'essere sociale capitalistico. Quindi, in questo senso, tra l'altro qua Tosel valorizza il comunismo sulla base di una sua dimensione non solo politica ma anche ontologica, anche attivando un rapporto con la riflessione di Nancy, anche se mi sembra che le due prospettive non siano così immediatamente componibili. Mi avvio alla conclusione perché mi sto rendendo conto che sto parlando troppo. Per concludere, sulla questione del comunismo, con Tosel, ma anche confrontandomi con Tosel, mi pare che si possano in Marx delineare due accezioni, molte accezioni, ma se ne possono per schematicità ne indico due accezioni di comunismo, che però costituiscono le due facce della stessa medaglia. Una è il comunismo come movimento, la cui formulazione più celebre è contenuta ad esempio nell'ideologia tedesca, il comunismo come movimento reale che abolisce lo stato di cose presente, quindi sulla base di un dinamismo che è in qualche modo permanente, che non può mai terminare. E questo è un'accezione decisiva del comunismo, ma nello stesso tempo c'è anche in Marx il tentativo di far sedimentare la molteplicità delle lotte in un'organizzazione politica e quindi di pensare il comunismo anche al di là di una dimensione solo conflittuale. Engels, nella situazione della classe operaia in Inghilterra, dice: il comunismo è al di sopra del contrasto tra proletariato e borghesia. Quindi si delinea una seconda accezione complementare alla prima di comunismo, volta a descrivere come si vengano a configurare i rapporti all'interno dell'associazione comunista, e i riferimenti marxiani, come sapete, non sono dettagliati, non voleva dare ricette per l'osteria dell'avvenire e così via. In ogni caso, anche se i riferimenti sono appunto abbastanza succinti, il comunismo si configura come realizzazione degli individui sociali, come sviluppo dei bisogni, delle capacità umane. Un comunismo che si cala nella storia, dovendo ogni volta venir calibrato all'interno della situazione specifica in cui si inserisce. Questa costitutiva apertura non significa però completa indeterminazione. Il comunismo presenta un carattere anticapitalistico. Essere comunisti per Marx significa mettere in discussione il lavoro salariato come rapporto sociale fondamentale, quindi il modo di produzione capitalistico. Il comunismo si fonda sull'insieme di quei soggetti che tentano di spezzare l'ordine del capitale sulla base di una forza di massa che è irriducibile alla sommatoria degli elementi che la compongono, sempre però a partire dal tracciato materiale in cui si iscrivono. Questo intreccio di movimento e organizzazione con il suo carattere instabile deve essere compreso all'interno di un orizzonte storicamente determinato, ma nello stesso tempo si radica in una congiuntura politica le cui coordinate non possono mai essere definite una volta per tutte. Concludo, senza concludere, dicendo che negli ultimi anni si è sviluppato di più rispetto a quando Tocqueville aveva scritto questo testo, un dibattito sull'idea del comunismo dopo il fallimento del socialismo reale, con posizioni differenziate proprio interno, Balibar, Rancière, Badiou, Negri, Žižek. Ma oltre che ragionare su che cos'è il comunismo, si tratterebbe anche di ragionare su chi siano oggi i soggetti comunisti, anche riattivando la parte finale del manifesto, in cui Marx e Engels si domandano: ma chi sono questi soggetti comunisti, che sono per un verso portatori degli interessi comuni del proletariato e dall'altro però sostengono costantemente l'interesse del movimento complessivo. Sui soggetti comunisti forse Tocqueville è un po' elusivo da questo punto di vista. In ogni caso si tratta di comprendere che cosa possa significare nello scenario attuale un movimento complessivo agito da soggetti comunisti. Tale pratica costituisce il tentativo di riappropriarsi degli elementi comuni alle loro singolarità, un tema fortemente presente in Tocqueville, e quindi di dispiegare le capacità e i bisogni nello stesso tempo di ciascuno e di tutti, sulla base di una critica all'individualismo possessivo, ma anche di una critica a ogni immaginazione organicistica del comunismo. Ma il comunismo della finitudine, delineato a Tocqueville, non è mai raggiunto una volta per tutte, è sempre aperto alla possibilità del movimento, essendo connesso alla dimensione dell'azione. Dal momento che la situazione attuale si rivela estremamente mobile e frammentata sul piano delle condizioni lavorative sempre più precarizzate, non si tratta ovviamente di individuare un soggetto rivoluzionario compatto, ma di ragionare sulle possibili pratiche di emancipazione odierne, facendosi carico dello scompaginamento, anche rispetto a quando ha scritto Tocqueville questo testo, delle categorie e delle strategie politiche, in cui figure operaie, precarie e migranti si intrecciano sempre di più sulla base di traiettorie che non sono facilmente preventivabili. Rimane aperta la questione su come sia possibile nell'orizzonte odierno tenere insieme una critica complessiva al capitalismo con pratiche di trasformazioni capaci di accomunare soggetti differenti tra i quali non è data un'immediata composizione. Mi fermo qui e mi scuso per aver parlato troppo.
Ma no, direi che appunto tutto sommato è stato dentro il periodo di tempo che in genere vale in questi casi. La ringrazio professore per questo intervento, bel intervento. Dunque, prima di dare la parola a Giorgio Cesarale, Università degli Studi di Venezia, una comunicazione di servizio. Chi volesse il libro di cui stiamo parlando oggi può